Continuiamo il programma e andiamo ad una testimonianza in audio che abbiamo ricevuto da una cara, dolce, amata sorella, Patrizia da Costa Rica. Ci sta raccontando una esperienza che ha fatto lei pochi giorni fa. Allora, Andrew, sei pronto? Go!
Ciao fratelli carissimi, siete tutti nel mio cuore e vi ascolto sempre, anche se a volte non ascolto le dirette, ma grazie a Gesù e a voi posso riascoltare tutto quello che fratello Giuseppe ci insegna e spiega con tanto ardore e fede. 10 minuti fa ho finito di ascoltare Guerra al dubbio, segreto per la guarigione miracolosa. Quando fratello Giuseppe ha chiesto di mettere la mano sullo schermo e ha chiesto allo Spirito Santo di scendere su di noi, ho sentito un brivido e un calore che partiva dalla mia mano e arrivava fino ai miei piedi. Ho sempre chiesto a Gesù lo Spirito Santo, ma non avevo mai sentito questa forza scendere in me. È come se il cielo diventasse azzurro e una brezza mi avvolgesse. Ho capito perché non scendeva su di me lo Spirito Santo. Era perché non avevo perdonato profondamente e con il cuore i vecchi rancori che avevo verso tante persone. Grazie, fratello Giuseppe, mi ha insegnato qualcosa di estremamente importante. Mentre vi scrivo, mi commuovo e gli occhi si riempiono di lacrime, ma sono lacrime di gioia. Questo è l'inizio di un nuovo percorso vicino a Gesù. Vi voglio bene, che Gesù vi benedica sempre, sempre. Un abbraccio virtuale, Patrizia. Ogni volta che scrivo il PC impazzisce, ma io ricomincio sempre e riscrivo tutto.
Ti amiamo, Patrizia. Il Signore ti benedica per il tuo amore per Gesù, per il tuo cuore aperto, perché lo cerchi in sincerità ed è per questo che hai ricevuto da Gesù lo Spirito Santo. È una bellissima testimonianza e anche una lezione perché tu hai detto una cosa profonda. Ha detto, mi sono chiesta, ma perché per quanto tempo non ho ricevuto lo Spirito Santo? L'ho chiesto al Signore, ma non lo ricevevo. E ha detto che la lezione che hai imparato è che dovevi perdonare veramente dal cuore e dimenticare tutte le cose brutte che ti hanno fatto altri, concentrarti su Gesù, essere libera e mettere Gesù sul primo posto. E questo veramente funziona, questo posso dire anche io nella mia vita che funziona. E poi ti libera, sei tu più libera. Il Signore ti benedica.
Grazie Signore Gesù, per le dolcissime sorelle e fratelli che ci ha dato.
Amen.
Grazie Signore, noi non siamo una chiesa tradizionale, siamo più che altro niente, siamo Gesù e basta. Cioè, non abbiamo edifici, non abbiamo niente.
No, siamo un po' strani. Credo che i fratelli ultimamente hanno notato che strani questi.
Cioè, noi ci interessa solo poter aiutare i fratelli, fateli guidare con le scritture, fare guarigioni, prepararsi per il tempo della fine. Cosa vuoi ci interessa? Andare a scaldare panchine in un edificio. Quanti edifici abbiamo per le riunioni, Angela?
Ma niente.
Zero. Gesù ha detto che chiunque avrà abbandonato case, terre, mogli, figli, eccetera, ci avrà 100 volte tanto. Io ho ricevuto più di 100 volte. Cioè, ogni casa che vai appartiene a te.
E quella è una cosa bellissima, Signore. Che sei libero sempre di scegliere dove vuoi incontrarti.
Tu credi di possedere un edificio religioso, ma in realtà è l'edificio che possiede te.
Mm-hmm.
Il comune, il municipio, le tasse sì, per l'immondizia. Sì. Ma io l'immondizia non ho buttato doppia tassa allora perché... Va bene?
Sì. Amen. Allora, Giuseppe, parlando di tutte queste cose che ultimamente il Signore ci ha mostrato, vuoi condividere anche in radio un po'? Allora, cosa è la cosa nuova che il Signore ti ha detto ultimamente, negli ultimi giorni? Io lo so perché stavamo pregando insieme qui in comunità, ma se puoi fare un riassunto anche ai fratelli.
Sì, anche di solito chiedo al Signore cos'è che i fratelli hanno bisogno. In base a quello che il diavolo fa, gli attacchi che combatte... la maniera che il diavolo combatte i fratelli, cos'è? Cioè devi vedere cosa fa il nemico per poter sparare direzione giusta. Quindi il Signore mi ha parlato di oasi di amore, cioè trasformare le nostre case in piccole oasi di amore, di Vangelo e di rifugio. Ti ho dato delle scritture, vero? Quindi
sì.
Tienile pronte sì, che sì, magari sì. Mi aiuti a leggerle.
Va bene, tutto pronto qui.
Sì, ti ho dato una lista di scritture appropriate. Cioè il messaggio è che... Cioè praticamente dobbiamo seguire lo Spirito Santo, perché praticamente mentre le chiese tutte sono quasi tutte addormentate, il diavolo si muove. L'Islam avanza e ha già conquistato l'Europa, va bene, come vedremo, che stanno minacciando. C'è un ministro italiano che ha ricevuto una busta con dei proiettili dentro, perché lui ha parlato contro l'ISIS, ha parlato contro l'Islam. Quindi praticamente, così come c'erano le camicie nere di Mussolini che uccidevano Matteotti, eccetera, appunto, che hanno zittito l'opposizione, hanno zittito i giornali, capisci, con le minacce di morte. Adesso praticamente gli islamici stanno facendo lo stesso, cioè i politici fanno un sacco di bla bla alla televisione, ma in realtà non possono dire niente contro l'Islam, perché l'Islam sotto banco li uccide. Quindi hanno già conquistato l'Europa, non è che politicamente la stanno invadendo, spiritualmente l'hanno già conquistata. E quindi adesso cominciano a risucchiare sempre di più, a guadagnare terreno nella cultura, eccetera. Comunque la soluzione a questo, lo Spirito Santo ci ha guidato, e ovunque siamo, innanzitutto cercare di uscire dall'Europa, perché assolutamente è una follia rimanere in Europa. Se Gesù ti ha aperto gli occhi, non rimanere in Europa a stare lì a fare cose, il Titanic sta affondando. Così è meglio rimanere in Europa e combattere contro il marchio della bestia. Verranno guerre atomiche, specialmente in Italia, e noi ci aspettiamo guerra atomica in Italia, ci aspettiamo che Roma sarà distrutta da bombe atomiche, il Vaticano disintegrato, e poi ci sarà il falso profeta, probabilmente il successore del Papa, qualcosa così, che riunirà un falso prete, un falso cattolico, un falso Papa, che riunirà le religioni del mondo e le offrirà all'Anticristo su un piatto d'argento per il marchio della bestia. Cosa fate in Italia? Cosa fate in Europa? Uscite, è tempo di uscire. Voi state facendo lo sbaglio che quegli ebrei fecero, i cristiani, i giudei fecero, che rimasero in Israele quando dovevano uscire, perché era facile la vita in Giudea. È difficile invece spostarsi e andare per il mondo a predicare il Vangelo.
Sì.
Ci sono fratelli che vengono qui in Sud America e trovano che è abbastanza un pochettino dura, perché non c'è il cappuccino la mattina, non c'è la brioche, e non c'è le cose comode, e qui praticamente vivere come fa la gente qui. Invece dall'auto prendi l'autobus, invece di andare a vendere, invece di lavorare in ufficio con quattro computer, vai al mercato a vendere barbabietole. Capisci?
Sì.
È così, quindi preparatevi a portare la croce ovunque andate. Però quando sarete fuori dall'Europa, che adesso l'Europa sembra ancora bella col cappuccino e la brioche la mattina, ma quando cominceranno le guerre atomiche, quando cominceranno le guerre, quando comincerà il marchio della bestia, quando cominceranno le guerre tra, non so, Russia e Turchia, che già adesso Putin minaccia, Putin in questo momento sta facendo esperimenti lanciando missili atomici, missili quelli che si usano per le testate atomiche, fa esperimenti.
Sta dando un messaggio.
Sta dando un messaggio all'America, dice, voi l'America, la NATO, l'Europa siete più potenti di noi, con le armi convenzionali, però noi possiamo obliterare, cancellare dalla mappa gli Stati Uniti in un attimo. Quindi attenzione, non venite a scocciare. Questo è il messaggio. Allora, ho chiesto al Signore cos'è che hanno bisogno i nostri fratelli della nostra chiesetta al tempo della fine, cos'è che hanno bisogno. E il Signore mi ha detto che c'è bisogno di trasformare le nostre case in piccole oasi di amore, di Vangelo e di rifugio. E io personalmente l'ho fatto, casa nostra è così, vero Ancia?
Amen.
Sei con noi da tanti anni, la nostra casa è così, è un rifugio, è un'oasi di amore, di Vangelo, di evangelizzazione, evangelizziamo e di persona ovunque andiamo, quando possiamo, e attraverso la radio.
Se no non sarai qui. Sono qui proprio perché ho trovato questo amore, e non è che è tutto perfetto sempre, a volte le cose non vado come voglio io, quello è vero, ma è un'oasi di amore, e al momento che lascio andare le mie idee, i miei desideri, e dico Gesù come vuoi tu, facciamo così, allora sì, ci troviamo di nuovo in quell'oasi di amore.
Quindi io consiglio a tutti di organizzare una casa come la nostra, non è difficile, la cosa migliore. E dovete cominciare a evangelizzare i vostri familiari, di farlo insieme a loro, questa è la cosa ottimale, va bene? E tu sei qui, io ti ho evangelizzato, te sei qui, ho evangelizzato mia moglie e lei mi ha sposata.
Sì.
Il mio messaggio l'ha colpito così tanto che mi ha sposato.
E ti ha fatto 6 figli.
Sì,
è poco,
è stata lei che mi ha proposto, perché io sono timido, sai, quando viene...
Tu sei timido?
Sì, quando viene di cose intime con donne sono timido.
No, cioè, quello non lo so.
È stato lei ha capito, dice che se mi fece la proposta, e me l'ha fatta lei la proposta. Dio la benedica, sia armata di coraggio, che lei è la donna più timida che c'è in Danimarca, ma colpita da... Comunque, come tutti sappiamo, però non è che si può sempre evangelizzare i genitori, perché i genitori, fratello, sorella, i figli, sì, i nonni, non è che sempre accettano. Uh-huh. Però, diciamo, vi sono tanti fratelli che vogliono vivere per Gesù, però quelli loro vicino non glielo permettono, o sono atei, o hanno rigettato il Signore, li ostacolano in tutti i modi. Però anche in questi casi potete andare avanti lo stesso per Gesù, anche pieni di ostacoli, no? Io avevo un amico mio una volta, che era un marinaio, no? Studiato a scuola di marina, eccetera, bastimenti, velieri. E mi ha detto una volta questo marinaio, mi ha detto che ha studiato capitano di nave, lui ha studiato. Non aveva la nave, però ha fatto sapeva tutto. E mi ha detto una volta questo amico, uno di Milano, e dice, mi ha detto, un veliero può avanzare anche contro vento, se sa come regolare le vele ed è disposto a procedere zigzagando, capisci? Non so se mi spiego.
Sì.
Comunque è una lunga storia, non mi soffermerò oltre, andate, fate le ricerche. A volte anche noi quindi dobbiamo avanzare un po', zigzagare per scrollarci di dosso e lasciarci alle spalle un mondo avverso che altrimenti ci fermerebbe, capisci? Solo allora potremo avanzare per Gesù, in ogni caso, in ogni situazione, anche senza il favore del mondo, il mondo senza Dio. Possiamo avanzare davanti a qualunque opposizione, secondo Corinzi 4:8. Ti ho dato, lì.
Sì, noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi.
Ok, versi 8 e 9. E Gesù ha detto anche in Giovanni 2, 23 a 25.
Mentre egli era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo.
Capito, quindi Gesù non prendeva testimonianza dagli uomini e sapeva cosa c'era nell'uomo.
Non si fidava di nessuno.
Cioè, al momento buono l'uomo ti tradisce, cioè, e gli uomini hanno più lealtà verso di loro stessi, verso carne con la carne, che non verso la propria chiesa, verso Gesù, verso la Bibbia.
Ma per esempio i discepoli di Gesù che gli dicevano, Signore, siamo pronti a morire per te, perché Gesù non si fidava di loro?
Perché in effetti poi ha visto.
Pietro, perché hanno lasciato tutto per seguirlo.
Pietro la rinnega, sì, d'accordo, però non avevano la forza in sé, non aveva ancora lo Spirito Santo. Infatti Pietro l'ha rinnegato 3 volte, eccetera.
Ma erano sinceri?
Erano sinceri, però non capivano che non capivano che ancora non avevano battezzato lo Spirito Santo, non erano in grado di morire per Gesù senza Spirito Santo. Uh-huh. Quindi, come leggiamo qui, abbiamo visto Giovanni 2, Gesù non si appoggiava a nessun uomo. Quindi chi di noi vuole portare frutti a Dio deve fare lo stesso, non puoi appoggiarti all'uomo. L'uomo prima o poi ti abbandona. Va bene, siamo fatti di carne e dobbiamo appoggiarci a Gesù. Certo che avere una vera chiesa attorno a noi è una benedizione,
sì,
se la chiesa è vera,
sì, sì,
in mezzo
sì,
a tante false. Ma vi sono dei momenti nella nostra vita in cui ci troviamo completamente soli. Allora la nostra fede viene rivelata, se è vero, anacquata. Giovanni Battista se ne andò a predicare nel deserto per non essere intralciato dal mondo avverso e dalla religione intorno. Che lo stesso fu per il profeta Ezechiele. Leggiamolo in Ezechiele 2, 5 al 7. Che Dio parla a Ezechiele e gli dice:
sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché Israele sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni. Non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli.
Quindi non ti sgomentare se le religioni non ti assecondano e non seguono il Signore. Non ti sgomentare, non ti scoraggiare, non li guardare, perché sono chiese ribelli.
ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli.
Quindi data la verità alle religioni, che quando non andate a cercare per dare tempo, ma quando incappate nelle religioni, date la verità, che ascoltino, che non ascoltino. Perché come Dio ha detto a Ezechiele, gli ha detto così, che quando queste cose avverranno, cioè la distruzione di Israele, come sarà la distruzione delle chiese, sapranno che c'è stato un profeta in mezzo a loro, gli ha detto Dio a Ezechiele.
Sì.
Dunque io personalmente non vivo in mezzo agli scorpioni come Ezechiele, grazie a Dio, almeno non di solito, anche se mi è capitato. Però sono ormai decenni che Dio mi ha mostrato di spostarmi di nazione in nazione per salvare i miei figli dalle scuole del diavolo, salvarli dai vaccini, salvarli dalla leva militare obbligatoria che adesso viene in Italia, che per andare a combattere le guerre dell'anticristo, dove cercheranno di mettere il marchio delle bestie militari, salvare i miei figli dalle stregonerie del materialismo moderno, e salvarli dal marchio della bestia che viene in tutto il mondo. E io per questo sono anni che mi sposto di nazione in nazione, questo è uno dei principali motivi. Tutto per poter servire Gesù, nella maniera più semplice, come dice il Vangelo. Anche per scrollarmi di torno le false religioni e scrollarmi anche i cosiddetti certi fratelli a mezzo cuore che altrimenti affonderebbero la nave della nostra missione. E anche per essere sempre un balzo più avanti dello spirito dell'anticristo del mondo. Cioè che con la complicità e la cooperazione, cioè l'anticristo, ha la complicità e la cooperazione della maggior parte delle chiese, che con il loro vergognoso passivismo e stato di morte spirituale indirettamente cooperano con il diavolo. Va bene, leggiamolo in Romani 2:23-24. Parla dei religiosi di allora uguale a quelli di oggi.
Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge?
Cioè oggi si vantano che credono nel Vangelo, ma non è che lo obbediscono, lo trasgrediscono.
Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri.
Quindi per causa delle chiese mezze morte, oggi la gente perde fede in Dio, vuole essere sbattezzata, toglietemi il battesimo, si vantano di essere omosessuali, perché il cristianesimo oggi a livello, in molti casi, è un immondezzaio.
Uh-huh.
E un posto andare a sedersi e saldare una panchina e far niente. Matteo 25, 14 al 19, parla dei talenti, cosa dice?
Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro.
Ok, quindi il Signore ci darà dei talenti e lui ci chiederà conto, Daniele 12, 2 al 3, il Signore ci chiederà conto dei talenti e di come li stiamo usando.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Quindi queste sono scritture che tutti voi conoscete e ci ricordano che dovremo rendere conto a Dio di quello che facciamo con i nostri talenti in questa vita, i talenti che Dio ci ha dato. Un giorno Gesù si è trovato davanti a una tempesta, nel Vangelo, e potete studiarlo, molto interessante. Però Gesù, invece di preoccuparsi e farsi prendere dal panico, cosa fa? Sgrida la tempesta, Dio lo ascolta e ferma la tempesta. E certo, molti di noi magari non hanno la fede di fermare tempeste, anche se non è così difficile, ed è uguale a guarire un infermo. Abbiamo visto anche miracoli meteorologici. Ma io ho visto che quando una cosa è volontà di Dio nella nostra vita e noi continuiamo e continuiamo senza stancarci, come un soldato che per esempio al fronte che sa che non ha scelta, deve combattere, o continua a combattere o muore o viene ucciso. E solamente nelle religioni diciamo mezzo addormentate o mezzo morte che c'è questa opzione, diciamo così, di tradire Dio e di tradire il Vangelo, cosa che dobbiamo guardarcene. E questa alternativa non esiste nel dizionario di Gesù, non esiste nella sua vera chiesa. L'antica Israele fece questo, credeva di avere l'opzione di abbandonare Dio e fu punita, come lo leggiamolo, Geremia 15:1.
Il Signore mi disse, anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, io non mi piegherei verso questo popolo. Caccialo via dalla mia presenza e che egli se ne vada.
Se guarda, anche... e salta avanti. Cinque.
Infatti, chi potrebbe aver pietà di te, Gerusalemme? Chi ti dovrebbe compiangere? Chi si incomoderebbe per domandarti come stai?
Sei.
Tu mi hai respinto, dice il Signore, ti sei tirata indietro, perciò io stendo la mano contro di te e ti distruggo. Sono stanco di pentirmi.
Capisci? Cioè, Dio sta dicendo, sono stanco di proteggerti Israele, come dire la Chiesa cristiana di oggi. Infatti, la Chiesa cristiana è talmente cieca che non ha ancora visto, non ha ancora capito, che gli islamici che stanno arrivando in Europa li distruggeranno. In Luca 6, 62 c'è una bella scrittura, praticamente nel Vangelo della Bibbia, e non in quello falso della religione di oggi, Gesù, la possibilità di vivere senza lavorare attivamente per Dio non esiste. Cioè Gesù non considera la possibilità di abbandonare il suo cammino, Gesù non la contemplava. Non c'è questa alternativa che oggi c'è nelle chiese, non sono chiamato a lavorare per Gesù. Ma allora cosa sei? Un diavoletto? Cosa sei? Solamente uno che non è salvato, che non conosce, che non ha capito che deve morire e rendere conto a Dio. E neanche servire il Signore perché così ne posso rendere conto, per amore. Infatti Gesù dice, Luca 6, 62, cosa dice?
Luca 6?
Luca 9, cosa hai detto? 6 o 9?
6 hai detto.
Okay, volevo dire 9.
Luca 9.
62.
Ma Gesù gli disse... Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Va bene. Luca 9, 62, Gesù dice, mettendo mano all'aratro non puoi guardare indietro. Quindi, messo mano all'aratro, diventato cristiano, ricevuto la salvezza, non puoi guardare al mondo. Ricorda la moglie di Lot. Gloria al Signore. E solamente chi non conosce il Signore potrebbe considerare di tirarsi indietro dalla chiamata del Vangelo che è per ciascuno di noi. Tutti possiamo cadere dalla sua volontà, ma se non ci rialziamo e non ritorniamo a camminare col Signore, perderemo le sue benedizioni e anche di più. Va bene, come ha detto Gesù a una chiesa, Apocalisse 2:5.
Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi.
Amen, amen. Quindi siamo caduti? Alziamoci se no il Signore ci rimuove. E cosa vuol dire questo? È grave. Se vogliamo fare la volontà di Dio nella nostra vita, spesso dobbiamo prendere iniziative da soli, soli con Dio e con Gesù. Io, guardando nella mia vita, personalmente, la mia testimonianza personale, tante volte sono dovuto andare da solo. Nella mia vita per Gesù ho sempre avuto fratelli cristiani di solito vicino a me, ma a volte capitava che questi erano insicuri, paurosi, esitanti. E solo quando vedevano i frutti di Dio in me, solo dopo i risultati della parola, dopo che mi vedevano che ero benedetto da Dio e che Dio era con me, allora mi dicevano, oh sì, certo, è logico, sì, è logico, quella è la strada giusta. Guarda, c'è stato uno una volta che ha detto, e questa è una foto che ho messo sulla radio stamattina, l'hai messa?
Sì, Andrew l'ha messa.
Ok, cosa dice quella foto lì? La verità?
La verità passa sempre attraverso tre fasi. Primo, viene ridicolizzata. Secondo, violentemente opposta. Terzo, accettata come evidente in se stessa.
Hai capito?
Sì.
Quindi la verità,
è così, sì.
La verità viene prima ridicolizzata, poi opposta violentemente, poi accettata come evidente.
Come evidente.
È logico, mica siamo stupidi.
Sì. Sì, è vero.
Sto parlando della verità, Sto parlando delle bugie come il comunismo, la politica.
Sì, sì, sì.
Quello quando cade, cade. Quindi alle volte vicino a noi abbiamo fratelli che non sono abbastanza fanatici per Gesù. È buono essere fanatici. In questi casi non aspettatevi appoggi da loro. Se uno non è fanatico per Gesù, quando arriva il momento del bisogno sarà un dente rotto, un piede slogato. Chi non dà la sua vita per il Signore oggi, ora, qui e subito, mentre è facile, solitamente non la darà domani, quando potrà essere 100 volte più difficile. Vogliamo leggere la famiglia di Gesù, come la famiglia di Gesù, i parenti di Gesù lo sostenevano?
Sì.
Ok, andiamo a Marco 3, 21 e 22.
I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano, è fuori di sé.
Cioè, è impazzito. I parenti di Gesù dicevano, questo è impazzito.
Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano, egli ha Belzebù,
cioè il diavolo,
e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni.
Questa è la famiglia di Gesù.
Ai, ai, ai.
Quindi, spesse volte, purtroppo, le nostre famiglie sono così. A volte ci dicono, ma i matrimoni sono indissolubili, ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi. Ma quanti matrimoni Dio ha unito? Se un matrimonio non glorifica Dio, finisce sempre nel divorzio, in separazione. Posso dormire nella stessa casa, dorme due stanze separate. Posso dormire nello stesso letto, uno girato di là e uno girato di qua. Ok? Con il reticolato nel mezzo. La gente, i vicini di casa, oh, è una coppia sposata. Non sono sposati. Quello è, c'ha la sua relazione di adulterio, magari una relazione omosessuale. E la moglie magari è lì che c'ha relazione con la televisione e le telenovele. Va bene? Quindi Gesù dice invece in Matteo 10:34, sono venuto a portare la spada, d'ora in avanti la famiglia sarà divisa. Quindi sì, Dio, ciò che Dio ha unito l'uomo non separa, ma ciò che Dio ha separato, io dico, l'uomo non unisca. Capisci? Quindi il matrimonio che Dio ha unito, sono d'accordo, l'uomo non separa, ma io voglio aggiungere, il matrimonio che Dio ha separato, l'uomo non unisca. Va bene come... Guarda, una cosa che ho dovuto imparare nella mia vita per poter vivere per il Signore, cioè che uguali a Gesù, secondo il suo esempio, ho dovuto abbandonare la mia famiglia, alla quale non interessava proprio niente del mio Gesù. Ho evangelizzato mio fratello, per esempio. Un giorno l'ho invitato a evangelizzare con me, a mio fratello nelle strade. Lui avevo 25
questo
anni.
Questo è tuo fratello nella carne?
Sì, mio fratello nella carne. Okay. Sì. Mio fratello nella carne l'ho invitato a evangelizzare con me. Io avevo 25 anni. Mm-hmm. E lui era un giovincello di una ventina d'anni. Tutto moderno e alla moda. Fermavamo le persone nelle strade e le evangelizzavamo. E la sua evangelizzazione di lui consisteva in gran parte nel sedersi sui gradini delle case o sui gradini di qua e di là a fumare.
Poi, fumava mentre evangelizzava?
Sì, poi dopo si è scocciato anche di fumare e guardare me, che io evangelizzavo, e mi dice, ma ascolta Giuseppe, ma non vedi quanto sono stupidi? Ma non capisci che a loro non gliene frega niente di Gesù? Cosa continui col tuo Gesù? Mio padre aveva proibito a tutti noi di possedere motociclette e Dio lo benedica, adesso lui è in cielo. Troppo pericolose, ci diceva, ma mio fratellino aveva la testa più dura della mia, che io moto non ho mai avuto. Allora, cosa fare? Io ho 18 anni, si trova un lavoro e si compra la moto. Dopo un incidente nel quale si rompe la gamba in 5 pezzi solo per un vero miracolo non muore, lui viaggia 500 chilometri e viene da me in Centro Italia a chiedermi se io voglio che lui si dia interamente Gesù oppure no.
Se tu vuoi?
Se io voglio, se mi fa, guarda, farò quello che tu dici.
Wow.
Cioè, ha capito che ha schivato la morte per un miracolo.
Ai, ai, ai.
È andato a sbattere contro un palo della luce con la testa. Aveva in testa il casco si è spaccato.
Wow. Ai, ai, ai.
La gamba si è spaccata in 5 pezzi. Un giorno è andato a giocare a pallone che non doveva farlo e la gamba, appena dal calcio a pallone, la gamba ha fatto crack.
Ai. E dopo questo?
Dopo tanti anni. Cioè praticamente cammina, per grazia di Dio, cammina, però non può correre. Mm-hmm. Comunque, lui mi dice, dice, farò quello che tu dici. Se vuoi che segua Gesù, lo faccio.
Si è spaventato?
E caspita, terrorizzato. Sai, quando Dio ti mette le mani addosso te ne accorgi.
Wow.
E allora io lo guardo in faccia, lui stava in certo senso piangendo, e gli dico che solo lui può decidere questo. Lui riparte, prega e decide di darsi interamente a Gesù.
Wow.
Più tardi lui partirà missionario per il Sud America, poi per l'India, Dio lo benedica. Ancora oggi è un dolce e sincero uomo di Dio.
Amen.
Con questo cosa voglio dire? Questa piccola testimonianza. Voglio dire che questo frutto di Dio nella sua vita è stato possibile per il fatto che io sono andato avanti da solo, contro di lui, contro la sua volontà, contro la volontà di mio padre, di mia madre, della mia famiglia carnale. Cioè, sono andato avanti da fanatico, da folle, contro la logica di tutti, per Gesù. Fratelli, io vi dico, provate, funziona.
Amen.
Amati fratelli, io vi dico, quando si è trattato di Dio e di seguire la parola di Gesù, ho capito presto che dovevo iniziare a darmi da fare da solo. Mai aspettare aiuto dalle persone, dalla carne. Ma non aspettate chiese addormentate o passive che si sveglia, non si sveglieranno, perlomeno non la maggior parte. O aspettare che arrivino più soldi, che le cose siano più favorevoli, o che il diavolo sia meno diavolo. Cosa aspettate queste cose? Non avverranno. Chi aspettava queste cose sta ancora aspettando, oppure è morto alla fermata di un autobus che non è mai arrivato. Fratelli dolci, vi consiglio, non fate questo sbaglio o morirete come tutti quelli che sono morti senza portare i frutti che Dio ci richiederà. Come ho detto prima, Matteo 25, i talenti, mm-hmm. che Dio ci richiederà i talenti. Sì, cioè da sì, talenti, 2, 5, 10 talenti. Dice dove sono i frutti? Quello dice l'ho sotterrato sotto la sabbia. Dice servo infedele, cacciatelo fuori, toglietegli il talento che ha, datelo a quello che ce n'ha 10. Dio ci dirà così, perché dice il regno dei cieli sarà così, sarà come un uomo che è andato per lungo viaggio, ha dato talenti, poi torna e vuole i frutti. Dice, qual è il tuo frutto? Io ho scaldato una panchina incontriciata, e l'altro io ho scaldato due panchine in una chiesa cattolica, e l'altro io tre panchine in una chiesa protestante, e ti prendo la tua panchina e marciare, va bene? I frutti, Dio non ci ha detto andate a tutto il mondo e fate chat, andate a tutto il mondo e scaldate panchine in una chiesa. No, ci ha detto, ha detto di fare incontri chat, Gesù.
No, ha detto andate e predicate il Vangelo.
Cosa vuoi che ne frega Gesù dei tuoi incontri chat? Gli interessa che salvi anime, che dà la sua salvezza.
Amen.
Va bene, e non mi scocciate per cortesia, quello che volete scaldare panchine. Qui dobbiamo, ve lo dico con grande amore, con grande delicatezza, siamo qui per salvare anime. Siamo qui per dare il Vangelo, non per chattare, a scaldare panchino, a scaldare computer. Non siamo la chiesa del computer, mi dispiace che devo usarne uno per parlarvi. Se no lo butterei fuori dalla finestra, se potrei farne a meno. E un giorno lo farò.
Sì.
Tra poco, qui siamo vicini a un bosco. Sono pronto a buttare tutti i computer nell'immondizia e darmi al bosco.
Amen, okay? Sarà facile.
Una caverna, un bosco. Va bene? Ci stiamo procurando delle balestre. Sembra che non servano permessi per quello. Cacceremo i cinghiali con le balestre. Mm. Va bene, così mangeremo il cinghiale allo spiedo. Ma magari Dio avrà qualcosa di meglio per noi. Amen. Alleluia.
Amen.
Cosa ha detto Gesù in Giovanni 4:35, Angela?
Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne, come già biancheggiano per la mietitura.
Che Gesù sta parlando di trattore di mietiture, che parlava qui, no. Era un agricoltore Gesù, no, cosa no, parlava? No.
Ha detto che gli operai sono pochi, ma la messa è pronta.
Sta parlando di anime, no?
Dell'evangelizzazione.
Sta dicendo, non dite ancora voi che ci sono ancora 4 mesi di sedersi in questa chiesa morta e poi viene la mietitura? Ancora 4 mesi ad ascoltare prediche stramorte e poi andiamo a evangelizzare? Alzate gli occhi, alzate gli occhiali da sole e guardate che fuori da questo edificio di chiesa morta, uscendo dalla vostra casa dove fate incontri chat al computer, c'è gente che sta camminando per le strade e ha bisogno di Gesù, ha bisogno di me. Andate a raggiungere, dice Gesù. Uh-huh. E cos'è detto Gesù Matteo 10:38?
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
Quindi uno, sai, oggi c'è gente che dice, seduti sulle panchine, dicono, io non sono chiamato a prendere la croce e andare a evangelizzare come Gesù. Non sono chiamato. No, Gesù ti dice qua, non è che non sei chiamato, non sei degno.
E siamo chiamati perché è scritto nella Bibbia.
Non esiste, se tu non sei chiamato a evangelizzare, se tutti, io amo Gesù, amo Dio, ma chi lo vede l'amore, il tuo amore per Dio? La panchina scaldata non può mostrarlo.
No, ma lo so che è un atteggiamento religioso. Sto pregando, aspettando che Gesù mi chiama, aspettando che Gesù mi dice chiaramente. Ma voglio dire che io, per esempio, ho ricevuto Gesù nel mio cuore perché ero disperata. Ma non è che ho sentito una voce dal cielo che ha detto: Angela, ti chiamo, questa è la tua chiamata, mi senti? Vai, predica il Vangelo. Non ho sentito mai una voce o qualcosa nel cuore o niente, ma ho letto nel Vangelo, è scritto, e quello si applica a me, e quindi lo faccio perché lo so che è la volontà di Dio. E anche se Gesù non mi parlerà mai in questa vita con una voce o un sentimento nel cuore, già quello che è scritto nella Bibbia è sufficiente da mettere in pratica per il resto della mia vita. C'è ancora tanta strada da percorrere per me.
Ma allora tu, quando hai deciso di seguire Gesù, Angela, Gesù non ti ha parlato un sogno, un segno, una cosa nel cielo? Non sei andato a Medjugorje, Fatima e Lourdes a vedere una Madonna che con le gocce, con no, le gocce di lacrime a Reiki, no. Come si dice, RH positivo, che diceva: guarda figlia, vai. Poi con le Madonne lì che sono false, non sono le vere madre, non sono la vera madre di Gesù nella Bibbia, sono false del diavolo, che non c'entra niente con la Maria della Bibbia. Poi quello non ti diranno mai: va a predicare il Vangelo. Perché? Perché il diavolo non ti può dire va a predicare il Vangelo. Ti dirà: adorami, devi venerarmi, devi pregarmi, 500 rosari per iniziare a colazione, 550, 100 rosari a pranzo, 200 rosari a cena, e stanno tutti morendo di fame. Va bene?
Amen.
Allora, cosa dice Gesù in Matteo 4, 18 al 20, Angela?
Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono.
Ma lo seguirono tutti i giorni?
Sì.
Allora questa Bibbia è sbagliata, perché qui dovrebbe dire: andarono in chiesa, sedersi ogni domenica, ascoltare il pentacattolico, il catto protestante. Sai chi è il catto protestante? Cattolico o protestante,
okay.
Sono una religione, è la stessa cosa. E allora qui dovrebbe dire: andarono in chiesa ogni domenica a prendere la comunione cattolica e fare il bagno, il battesimo protestante. Non lo dice qua. Cos'è, no, la Bibbia sbagliata o queste religioni tutte quante?
No, la Bibbia non sbaglia.
Allora loro dissero: loro, lasciate le reti per seguire. E noi cosa risponderemo? Sì subito, Signore, oppure: no, Signore, devi aspettare, il mondo viene prima.
No, diremo: sì, Signore, che Dio mi aiuti.
Aspetta, prima andare a vedere se mia moglie è d'accordo. Oh, mia moglie dice di no, perché se no, se vado a evangelizzare, dice, ha detto così che non può comprare la nuova televisione, l'ultimo modello. Mio figlio ha detto che deve cambiare un iPhone ogni 7 mesi, perché altrimenti lo prende in giro a scuola. E tu ti togli dalla scuola ed esci, vai, cambia nazione. Costa meno cambiare nazione che cambiare telefono ogni 3 mesi. E cosa dice Gesù in Luca 9, 59 a 60?
A un altro disse: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre.
E quando è che moriva il padre? E se moriva fra 10 anni?
Ma
era viva o morta? Non sappiamo qui.
Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio.
Guarda, io non vado ai funerali. Fratelli che avete qualcuno che vi muore intorno, non mi invitate ai funerali, per cortesia. Io non mi interessa nei funerali. Cosa, andare lì in cimitero a portare dei fiori? Cosa? Non c'è nessuno al cimitero.
No.
I veri funerali sono quelli della Bibbia, che li mettevano sotto delle pietre, su una montagna, sotto un albero. Il cimitero monumentale. Si sono costruite delle case come i faraoni in Egitto, che nelle piramidi, sai? Cioè, a Milano, sai, c'è un cimitero monumentale. Mamma mia, ragazzi. E sai che dentro c'è una città. Ci potrebbero abitare 10.000 persone. Che spreco. Cioè, è lo stesso spreco come le piramidi d'Egitto, che erano le tombe dei faraoni. Ma leggimi anche il 62, vai, chiudiamo questo.
Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Cioè, fratello, se abbiamo ascoltato il messaggio del Vangelo e ci volgiamo indietro a dire: ma forse il mondo, vediamo un pochettino l'ultimo modello, dell'iPhone, vediamo l'ultimo modello della televisione, devo andare a lavorare perché mia moglie deve comprarsi dei nuovi mobili. Ma dì a tua moglie di aiutarti a coltivare patate, così che avete più tempo ad andare a evangelizzare. Va bene? Andiamo avanti? Guarda, io voglio dire questo. Quello che, la cosa che Dio ha chiamato alla nostra Chiesa, cos'è che l'ha chiamata? E non solo la nostra, che noi siamo. E ad essere sempre pronti ad andare avanti anche da soli, anche quando nessuno ci aiuta e nessuno ci segue per il Signore. Sapendo che lo Spirito, la parola e la protezione del Signore, la sua benedizione, sono con noi. Ok, ci apriranno la strada in ogni deserto, come è sempre stato per me. Guarda, io sono 42 anni che pattuglio le strade, sai che sono sempre ero sempre di pattuglia, ero un poliziotto spirituale, ero come quei carabinieri, Dio li benedica, che se non fosse per loro qui di casa non esce nessuno, ti tagliano la gola prima di uscire, anzi mentre sei in casa te la vengono a tagliare. Dio benedica i carabinieri, va bene? Quelli buoni, carabinieri, sai, che sì, fanno il lavoro. Adesso viene l'Eurogent Force e si salvi chi può. Alla Gestapo, guarda, erano lavoratori umanitari paragonati alla Eurogent Force che viene. Guarda, in tutti questi anni, io ovunque mi trovo, cioè, nel mio piccolo mi sono sempre studiato, ovunque sono stato, mi sono studiato, quando ho potuto, a volte tanto, a volte poco, di essere fedele in questo, cioè evangelizzare. Non che vi sia sempre riuscito, però io ho sempre provato. E qui il messaggio che mi ha dato adesso arriva in tanti posti, 200 nazioni con questa radio. E questo è stato il mio sogno e la preghiera di sempre. Questo, quanto mi è costato questo? Mi è costato tutto. Tutto mi è costato. Quindi, fratelli, non importa se siete ricchi e poveri, a me è costato la mia vita poter fare questo. Non importa se siete ricchi o poveri, guarda, se siamo ricchi non possiamo portarci niente nella fossa, giusto? Se siamo poveri, Dio non ci chiede niente di più di quello che abbiamo, solo il cuore. Un prezzo, direi, ragionevolissimo. Consideriamo che Gesù ha pagato per salvarci fino all'ultima goccia del suo sangue, terreno e divino. Amen. Allora, la domanda è, ci stiamo dando a Gesù a tempo pieno? Decisi fino alla morte? Come dice Ebrei 12,4, voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Il tipo di evangelizzazione che da tanto tempo Dio mi ha mostrato di fare è la ricerca della pecora smarrita, predicare ai perduti, guidare tutte le pecorelle che li guida a me, guidare alla sua salvezza, alla vita eterna, alla liberazione del diavolo. Un'anima alla volta, una evangelizzazione alla volta.
Amen.
Okay? Non mi piace l'evangelizzazione di gruppo, va bene? Infatti stamattina ho parlato che c'è questa nuova ventata nel mondo, tutti fanno incontri chat ed è diventato come videogame, stanno perdendo solo tempo. Queste sono sciocchezze moderne, come le chat room dove si spreca tutto il tempo a parlare di niente, a riempire il tempo di chiacchiere che non arrivano lontano. Tempo che Dio ci chiama invece a usare per la sua gloria e non per il nostro chatterare. Almeno questo è quello che Dio ha mostrato a me e credo di avere i frutti per dimostrare quello che sostengo. Allora, agli amati fratelli che vi amiamo, fratelli chatteroni, alziamoci dal nostro scaldare panchina, dalle nostre chat religiose, investiamo il nostro tempo a dare la salvezza di Gesù alle anime perse. Cosa dici tu, Angela?
Io dico amen, amen nel nome di Gesù.
Ok, quindi...
E poi...
Poi ognuno fa quello che gli pare. Quelli che sono fuori dalla nostra chiesa certamente potranno fare quello che vogliono. Va bene?
Poi
quelli che non vogliono seguire Gesù nell'evangelizzazione a tempo pieno faranno quello che gli pare. Però questo è quello che il Signore ha guidato a me e che il Signore guida a noi.
Troverai tante soddisfazioni nell'evangelizzare, nel cercare le pecore perdute e vedrete che il vostro cuore si riempirà di gioia molto di più che di parlare in chat o di scrivere messaggi sempre.
Certo, fratelli ci hanno scritto, hanno fatto un sacco di chat, ci hanno mandato, guarda, decine e decine di pagine, tutto, problemi, disguidi, malintesi, gente offesa, gente che ha equivocato, che non si sono più salutati, che si sono disconnessi, cioè un caos queste riunioni chat. Per cortesia, fratelli, e non è che il mio consiglio vale molto, però credo che viene da Dio, andate a evangelizzare. Cosa state lì sedute davanti a un computer come dei broccoli? studiate la Bibbia, preparatevi a insegnare. Guarda, io mi ricordo tanti anni fa, eravamo con altri credenti cristiani, andavamo per esempio al mare a nuotare di qua di là. Io mi sedevo all'ombra, o mi prendevo un caffè e mi studiavo la Bibbia, mi preparavo insegnamenti sullo Spirito Santo, sulla salvezza, sull'Apocalisse. Questa Bibbia era una Thompson, che tu l'hai vista, no Angela?
Sì, ce l'abbiamo ancora.
Ci sono centinaia di annotazioni che facevo durante questi anni, capisci? Adesso tutto strabocco dal cuore, prima dovevo annotarmeli, ero una mela acerba, dovevo imparare. Quindi, fratelli, fate come quel fratello che è Cosimo della Svizzera. Hai visto cosa fa sto fratello?
Sì.
Lui fa quello che facevo io. Siede e studia le profezie per insegnarle, per predicarle. Non va a chattare e a sprecare tempo. Perché ha generato tanti malintesi queste chat. Quindi andate ad evangelizzare. Cosimo cosa sta lavorando ultimamente?
Sta facendo delle traduzioni. Infatti credo che lo sentiamo domani in diretta, in Skype, dal vivo.
Gloria al Signore. Quindi guarda, con il regalo di questa radio che Gesù ha fatto a tutti noi, possiamo tutti insieme ora cooperare a raggiungere pecorelli in luoghi dove non sarebbe possibile raggiungerle. Parlare loro dell'amore di Dio e la salvezza di Gesù uno ad uno, individualmente, in ogni casa, dove sono disposti ad ascoltare, giungendo direttamente ad ogni cuore, ogni anima che si apre, dove possiamo seminare il suo seme della parola, verità, salvezza, a chi? In ogni anima.
Amen.
Che appartiene a Dio.
Amen.
Meraviglioso. Ed è Gesù che fa tutto, non è la mia chiesa, non è il signor fratello Giuseppe, certamente non le chat, ma è Gesù Cristo, è il Vangelo. E tanti ci scrivono dicendoci, sai che ci hanno scritto dicendo, ma voi siete molto naturali alla radio. No, è che noi non riusciamo a fare in modo diverso.
Non riusciamo ad essere perfettini.
No, non è che stiamo cercando di essere naturali, è che è l'unico modo che riusciamo a...
Non esce meglio di questo.
Cioè, qualcuno che non ha capito, cioè, chi non l'avesse capito, in questa radio io non faccio altro che comportarmi, e altri anche Angie e altri, io non faccio altro che comportarmi, parlare, evangelizzare, gridare, cioè nel deserto,
anche, sì.
Amare le pecorelle, cacciare demoni, fare guarigioni, cioè né più né meno di come facevo, di come ho imparato nel mio seminario biblico, nella mia scuola biblica, della mia religione biblica. Qual era?
Era sulle strade?
Nelle strade, sugli autobus, nelle caffetterie, nelle scuole, nelle case, sugli aerei, sulle navi, a tempo, fuori di tempo. Cioè, praticamente, fratelli, voi state... Quello che ascoltate di fratello Giuseppe è esattamente quello che facevo nelle strade.
Amen.
Io così,
sì,
5
sì,
minuti
sì.
Qua, mezz'ora là, 25 minuti qua. Io una volta incontrato, mi pare che era Udine, stavo evangelizzando un ragazzo, aveva avuto 28 anni, e era abbastanza attento. A un certo punto la sua fidanzata, che è a suo fianco, lo prende per il braccio e dice, andiamoci, non voglio ascoltare religioni.
Vai.
E lui mi fa, ma io voglio ascoltare. No, non mi interessa quello che sta dicendo questo. Questo qui è cattolico, questo qui. E ho detto, guarda, sono credente, cristiano. Ah, ho capito, non sei cattolico, andiamoci, andiamo. Insomma, questo qui per miracolo si è fermato ad ascoltare, con lei tutta nervosa. E allora mi ha dato un messaggio su di lei.
E lo hai detto a lei?
Sì, a lei. Gli ho spiegato che come i matrimoni finiscono al divorzio, se non c'è l'unità, come la donna deve essere anche sottomessa all'uomo in Cristo. E come lei non deve per strattonare il fidanzato portarselo via, se deve ascoltare il Vangelo. E che ti posso profetizzare che il tuo matrimonio sarà un grandissimo disastro e finirà in divorzio se non mettete Gesù Cristo nel mezzo. E tu, non mi sembra che lo stia facendo molto, sembra che tu ti comporti come una piccola imperatrice, lui il tuo piccolo schiavetto. Insomma, sono andati avanti e questa qui stava bollendo, aveva dei fulmini che gli uscivano dagli occhi e il fidanzato non si smuoveva.
Ai,
fidanzato
ai,
gli
ai.
Piaceva la musica
ai.
Al 100%, a lei non gli piaceva al 200%. E lei bolliva, ribolliva. Alla fine gli ha dato un Vangelo, un Nuovo Testamento, qualcosa a questo qui, e lei se l'ha trascinato via. Lui si girava a guardarmi e diceva, però il messaggio era buono, messaggio. E gli ho dato consigli, adesso mi ricordo, ma gli ho parlato per 20 minuti. L'indomani vado a evangelizzare, no, dopo 2 o 3 giorni nel stesso posto, e vedo la stessa ragazza, la stessa donna, tutta elegante, con i tacchi alti, arriva, tac, 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 si ferma, mi guarda negli occhi e mi fa, grazie.
Ah sì?
È stato un messaggio che mi ha toccato il cuore.
Ah, wow.
Le cose vanno meglio nella mia relazione con mio fidanzato. E loro ho cominciato a evangelizzarlo. Adesso, prima gli ho dato il blast, la batosta di Gesù, e loro hanno cominciato a versargli l'amore di Gesù. E si è aperta
grazie,
Gesù,
Signore.
Si è sciolta. E se n'è andata felice guardandomi ogni tanto, so che guardava Gesù.
Amen.
E ho visto un matrimonio felice che stava iniziando.
Grazie Gesù.
Quindi fratelli, io sto facendo adesso alla radio quello che facevo nelle strade, mezz'ora qui, mezz'ora là, mm-hmm, 20 mm-hmm. minuti qua, 40 minuti là, mm-hmm. E praticamente questa, la radio, state assistendo a una continuazione della mia vita. Questo che dico alla radio lo facevo nelle strade, nelle scuole, nelle case, dappertutto. Amen.
Amen, amen.
E questo è il grazie motivo Gesù. Che molti ci chiedono com'è che siete così naturali, in quale scuola biblica lo insegnano? Nessuno, ho imparato nelle strade, ho imparato nelle case, ho imparato, io l'unica scuola biblica che ho avuto, e mi dispiace che pastori che hanno sprecato tempo nelle anni e soldi in seminari religiosi, l'ho imparato mentre evangelizzavo. Quindi qui per me non è cambiato niente di quando ero nelle strade. Per noi è come se stessimo ancora evangelizzando nelle strade, una pecora, un cuore, un'anima alla volta. Dio lo sa. Quindi, e sento questo forte amore per ciascuno quando evangelizzo. E sento, mi sento elettrizzato quando una
grazie,
persona
Signora.
Guarisce,
amen.
Quando qualcuno si salva,
sì,
lo sentono. E divento, è come il dottore che piange sul paziente quando... E che oggi non si vede molto negli ospedali, vedi più il paziente che piange per il conto da pagare. Io sento il suo amore, fratelli, quando voi
amen.
Cambiate, quando una sorella è liberata da un demone, quando finalmente riesce a dormire, quando un fratello, Gesù, un messaggio gli ha salvato il matrimonio. Come
gioia.
Questo fratello oggi che è ammalato di cancro, si è sentito bene, ha cominciato a muoversi, cose che prima non poteva fare.
Sì.
Io so che il Signore l'ha guarito.
Grazie Gesù.
L'ho sentito questo amore. Chi di tra di voi che ci state ascoltando sentite questo amore che sento io?
Amen.
A volte, dovete perdonare,
io
mi arrabbio, grido, sgrido il diavolo e a volte qualche schiaffone diretto al diavolo di striscio colpisce qualcuno senza volerlo e mi dico, fratello Giuseppe, tu mi hai offeso. Io ho detto, ma io non volevo, io il diavolo che era nel mezzo, il cazzatone era per lui, perdonami, capisco, allora mi perdona, andiamo avanti di nuovo.
Uh-huh.
Quindi, fratelli, se volete avere queste emozioni, non è difficile, basta chiedere a Gesù il suo Spirito Santo. Ma io l'ho chiesto, non ho ricevuto niente, continua.
Uh-huh.
Ho continuato, niente, continua. E quanto devo continuare? Fino alla morte? Va bene?
Amen.
Romani 8:11, cosa dice Angela?
Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi.
Ok, quindi se lo Spirito Santo abita in voi, ecco che siete elettrizzati, siete tutti elettricisti. E non dovete neanche pagare il conto, l'ha pagato Gesù. Ti ho dato altre scritture, Romani 8, no?
14.
Vai.
Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo, Abba, Padre! Lo stesso Spirito attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo.
Gloria al Signore.
Alleluia.
Fratelli,
bellissimo.
Primo passo, come nel nostro corso profetico, ok? Cioè, il primo passo cos'è? Salvezza.
Sì.
Secondo passo,
Spirito Santo.
Questo è il fondamento. Fratelli, anche nei vostri matrimoni, c'è questo che non va, fratelli, alcuni dei vostri matrimoni. Voi non avete messo Gesù nel mezzo, non siete guidati dallo Spirito Santo e vi assicuro che il divorzio avviene, gli adulteri arriveranno. Se non mettete Gesù nel centro, quella moglie più bella del mondo, quel marito super muscolo, prima o poi non basterà. Ci vuole Gesù, avete bisogno di Gesù.
Sì.
Va bene, fratelli?
Amen.
Datevi da fare ad amare quella moglie, a riverire quel marito con l'amore di Gesù. È il Signore che avete bisogno, vostro marito, vostra moglie, sì, una benedizione, la mia lo è di sicuro, non so quanti io lo sono per lei, uno che grida tutti i giorni a tutti quanti, a cacciare il diavolo da tutte le parti, forse vorrebbe un marito un po' più rilassante, la capisco.
Cioè, no, quella ha detto che non la disturba, no, no. No, il fatto che tu gridi, che lotti contro il diavolo, lei ammira questo e si unisce a te. L'unica cosa che a volte si lamenta è, sai, spaghetti al dente, questa roba qui, senti, ma niente altro, niente altro.
Non girare il coltello nella piaga, per cortesia. Però lei c'ha anche tanti talenti, gloria al Signore. No, vabbè, non so se mi sta ascoltando in questo momento, cosa che sta facendo?
Senti, stamattina Deborah era fuori e Giuseppe viene alle 8 di mattina e mi dice: Angela, dedichiamo quella canzone alla sorella di quale abbiamo parlato all'inizio. Dedichiamo la canzone di Toto Cutugno, Italiano Vero.
Perché è una sorella dolce questa.
E mi dice: prepara la canzone. Mentre io non potevo preparare la canzone, che ero in Skype con alcuni fratelli, Giuseppe prepara la canzone, si mette ad ascoltarla, arriva al punto dove dice: sono italiano, spaghetti al dente, dice alt, chiama Deborah al telefono, Deborah fuori con le mucche, con il latte.
Ma questo lo devi ascoltare, gli ho detto.
E dice: Deborah, senti questa canzone.
Questo non viene da me, viene da Toto Cutugno, lo devi proprio ascoltare. Allora, sono italiano, mi piace spaghetti al dente, ha detto.
Allora, dice Giuseppe, dice:
ho messo il telefono sul computer mentre
sì,
suonava.
Sì, devi ascoltare questa canzone. E mette la musica, mette il telefono vicino al computer, Deborah ascolta la canzone di Toto Cutugno. Quando arriva al punto spaghetti al dente, Deborah spegne il telefono. Giuseppe è rimasto con il cuore rotto, spezzato. Veramente? Ma guarda, mia moglie cosa fa?
Sono qui, gli faccio la serenata, ma serenata di alta classe, un cantante di grido. Niente, questa se ne va perché aggancia il telefono. Questi sono i danesi.
Ma non è così che si corteggia una danese con i tuoi spaghetti al dente?
E che gli porta una birra Tuborg, che i danesi fanno la migliore birra al mondo. Gli do una lattina di birra, com'è che la devo corteggiare?
È un fiore, sai?
E la canzone non va bene?
Una canzone sì, ma quella canzone era per te, non per lei.
E ho messo il telefono sul computer.
E così succede qui.
Il computer che ci ha procurato Nicky. Dio ti benedica, Nicky. Nicky ha fatto un ottimo lavoro, suo fratello.
Amen.
Ottimo, vedo che qui... Gloria al Signore. Allora, senti, andare avanti qua.
Andare avanti, sì.
Allora, così che... prepara una cosa, cioè dopo questo c'è una canzone, dopo questo, cosa c'è?
Sì, facciamo una pausa dopo
prepara
questo.
Una canzone perché io qui ho quasi concluso.
Ma se è pronta.
Andiamo alla conclusione. Comunque io voglio solo dire delle famiglie, voglio concludere con le famiglie.
Ok.
Cioè vi sono dei nostri fratelli e famiglie che le loro case sono diventate delle oasi, dei rifugi spirituali. Okay, e voglio benedirvi, fratelli, e queste lo saranno sempre di più, mentre più di più ci addentriamo nel tempo della fine, io voglio benedirvi, fratelli. Guarda, il Signore, vi dico, ci schiarirà la sua guida profetica sempre di più. E certo avrete notato che ogni programma, ogni successivo messaggio che trasmettiamo, vedete come Dio ci sta facendo salire tutti noi, fratelli, sulla montagna, scalare la montagna dello Spirito in qualunque nazione vi trovate, giusto? È vero o non è vero?
Sì, sì.
Sempre
sì,
ad altezze sì. Spirituali più alte, sempre più lontani dal diavolo e dal suo anticristo. E lui non riuscirà mai a raggiungerci, a condizione che ubbidiamo e camminiamo spiritualmente, ma anche materialmente. Non solo, sai, camminare spiritualmente seduto su una panchina non è sufficiente. Camminare anche materialmente nella direzione dove lo Spirito Santo ci guida. Solo lui vede le trappole del diavolo davanti a noi. Dammi la scrittura che ti ho dato, Proverbi 14:12, sulla trappola del diavolo.
Proverbi 14:12. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte.
Ok, quindi sembra diritta. La mia panca di chiesa. Ma vi porta alla morte. Nella Bibbia, Proverbi 14:12. Quindi cosa abbiamo bisogno per essere guidati? Dello Spirito Santo, di Gesù, della parola, dell'unità.
E dell'umiltà.
Quindi, fratelli che state camminando una destra, una sinistra, eccetera, voi andrete a sbattere in qualche fossa, state zigzagando. Dobbiamo camminare in unità intorno a chi, Angela?
A Gesù.
Intorno al Signore.
Amen.
E non siamo mica qua a fare la statua di Maggiugorje, di fratello Giuseppe il Maggiugorio. Stiamo facendo, ci sono state qui viene il giardino di fratello Giuseppe di il Maggiugorio?
No.
Fratello Giuseppe il Fatimo?
No.
Non c'è, no, assolutamente. Qui si dice in inglese the name of the game is Jesus.
Amen.
In inglese il name of the game, come si in italiano, come si traduce questo? Non lo so, name of the game, il punto della situazione, forse.
Sì, sì.
Qui è Gesù, qui non è neanche la nostra chiesa, fratello Giuseppe, sono cose secondarie, va bene? Il momento che la nostra chiesa è un intralcio, per cortesia lasciamocela alle spalle, con tutte le chat, incontri chat e tutto, e andiamo avanti per Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Amen.
Amen.
Dammi un'altra scrittura qui nel nome di Gesù Cristo e poi chiudiamo. Ok, quindi c'è una via che l'uomo si avverita ma conduce alla morte. Quindi vuol dire che non sappiamo dove stiamo andando, no?
Vuol dire che la nostra
idea... Non possiamo capire la via, dice Proverbi 20:24.
Sì.
Hint. Proverbi 20:24.
I passi dell'uomo li dirige il Signore. Come può quindi l'uomo capire la propria via?
E questa è la conclusione, il mio timbro. Quindi, c'è una via che sembra dritta ma porta alla morte e non possiamo capire la nostra via. Dice, i passi dell'uomo li dirige il Signore. Come può l'uomo capire la sua via? Fratelli, intellettuali, diplomati, dottori, ingegneri, avvocati, politici e che ci seguite. Voi non state sapendo dove andate, non più di come non lo so io. Va bene, perché non possiamo capire la nostra via. Alcuni hanno detto, io l'ho capita, è una via protestante, evangelica. L'altro dice, no, è sbagliata, è una via cattolica. Sbagliati tutte e due.
Mm-hmm.
È la via di Gesù, come si capisce? I passi dell'uomo li dirige al Signore. Geremia 29:13, Angela ci dice come trovare questa via.
Mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore.
Brava Angela. Bravissima, 10 con lode.
No, è uno dei miei versetti preferiti.
Tu sei una segretaria, profetessa,
buona niente,
sacerdotessa.
Non sono niente, no.
Non vuoi essere sacerdotessa?
No, voglio non essere niente.
Ma comunque c'hai
tutto Gesù, niente.
Comunque c'hai lo spirito profetico, hai ricevuto molte cose profetiche. Perché c'hai dentro di te lo
Spirito Santo.
Spirito Santo. Va bene, fratelli, con questo passo e chiudo. Io passerei la parola alla nostra dolcissima, ispirantissima conduttrice, anche conosciuta come Angela. Ti vogliamo bene, Angela.
Conduttrice, anche quella che ramazza per la terra, anche quella che...
Quella che ramazza il pavimento, vuoi dire?
Yes. Non solo, ma...
Lavi i piatti.
Tutto quello che dobbiamo fare lo facciamo.
Angela qui fa di tutto, lavi i piatti, pulisce,
certo.
Porta a mangiare agli animali con la carriola, ecco un po' tutto, insomma, ecco.
Oh yeah, no, I like it.
Ecco, qui tutti fanno di tutto, qui siamo un po' come dire, siete nani. Però non c'è la Biancaneve, c'è Gesù.
Se
Biancaneve...
the dwarfs.
Snow White.
And the dwarfs, yeah.
Snow White and the dwarfs. In inglese Snow White. Allora, Biancaneve e sette nani, qui invece abbiamo Gesù e sette nani. Va bene? Alleluia.
Amen, amen.
Angelina, io ti darei la controparola.
Diamo la parola a Marcello Marocchi. Ascoltiamo la canzone La pecora perduta.
Dove sei? Chi ti ha portato lontano da casa tua? Un nemico ha ingannato il tuo cuore e ti ha fatto credere che l'amore è una libera poesia, come una piuma vola via, vola e va dovunque soffia il vento. E ti dice questa è libertà. Sono uscito e son venuto a cercarti. Ho sentito l'eco triste del canto tuo. Tra mille insidie e sangue nelle mani ho camminato tra sentieri e burroni, scendo in fondo ed alzo la mia luce, perché tu la veda da lontano, è la luce dell'amore che ti tende sempre la sua mano. Mentre il mondo dice lascia stare, per uno solo non vale la pena andare, è soltanto un'anima perduta tra le pieghe della vita. Dove vai, dove vai, dove vai, dove vai? Stai andando incontro a un mucchio di guai. A notte io continuo a chiamarti, non avere paura, non torno indietro, questo cuore mio non si dà pace, tengo sempre in alto la mia luce, nel deserto in fondo al mare, negli abissi più profondi del tuo cuore, io continuo a camminare per poterti ritrovare. Eccoti, stringimi forte, so che sei ferita, che gioia grande averti ritrovata, vedrai che presto tu sarai guarita. Eccoti, anima mia, torniamo a casa insieme, è finito il tempo del dolore ed ora è tempo di cantare. Tutti gli altri aspettano che torni e preparano una grande festa, è la festa più aspettata, ti credevano perduta. Vola libera, vola, vola davvero, l'anima ha messo le ali al pensiero, è la gioia più grande, la gioia infinita di chi ha ripreso la vita, di chi ha ripreso la vita.